Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Siamo di nuovo Oltre le barriere, la trasmissione di Radio X che racconta casi, situazioni e esperienze nelle quali la disabilità è al centro e viene vissuta e viene raccontata dai protagonisti, da chi la vive in prima persona e da chi ha a che fare con la disabilità. Oggi chi abbiamo, Andrea?
Oggi siamo qui con Elio, qui giochiamo in casa.
Elio Turno Artemalle.
Eccoci qua, grazie di avermi invitato e un saluto ai nostri ascoltatori.
Grazie a te.
Io vorrei partire dalla tua esperienza con Nautilus. Cosa ci puoi raccontare? Insomma, allora, come ti è venuta l'idea?
Nautilus è uno spettacolo di qualche anno fa, decisamente qualche anno fa. Era una sorta di radiodramma eseguito dal vivo per il pubblico, con la produzione di rumori, come si dice, a Santiga, quindi senza far uso di librerie di suoni preconfezionate elettroniche, ma fatti proprio in scena, come si faceva prima dell'avvento e dell'elettronica, che oggi la fa da padrone. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo era fare uno spettacolo in cui la vista fosse un handicap, nel senso che chi vedeva quello che facevamo in scena perdeva il filo del discorso, perché noi avevamo forchette, bastoni, parabole satellitari, c'era Rossella Fa, che salutiamo naturalmente,
salutiamo.
Che insieme a Giacomo Deiana aveva messo su un'orchestra di suoni, ognuno di noi aveva tre microfoni, uno per la voce e due per i suoni, e avevamo strumenti di tutti i tipi. E quindi non si riusciva a seguire il filo del racconto, perché facevamo tante tali cose che il pubblico non vedente seguiva tranquillamente. Il pubblico vedente comprava col biglietto una benda. All'inizio si rifiutava di metterla, alla fine la mettevano tutti, perché il racconto era molto bello, era molto ben eseguito, aveva un bellissimo cast. E non voleva perderselo, per cui la cosa curiosa per noi che facevamo lo spettacolo era vedere una platea di gente bendata, sembravano dei fucilandi.
No, ma ha avuto successo comunque, cioè il pubblico poi è rimasto contento?
È rimasto moltissimo contento. E tu mi chiedevi come mi è venuta l'idea. Io sono una persona di radio, ho iniziato alla radio nel 1986 alla Rai di Cagliari. E mi ricordo che lo shock che ebbi quando, dopo aver sentito tante volte i radiosceneggiati, quella prima volta che andai a fare la mia prima parte, che consisteva nel dire amen la prima volta,
così, solo.
E vidi gli attori che facevano 5-6 parti, e se io li guardavo lavorare non seguivo la storia, se chiudevo gli occhi seguivo tutta la storia. Quindi capii la potenza del suono e la potenza del nostro cervello nelle elaborazioni di scenari mentali che aiutano a stare dentro le storie.
Invece dal punto di vista del raccontastorie, di colui che deve proprio raccontare, descrivere le scene, qual è la difficoltà principale?
La difficoltà principale è capire che cosa sia una storia per noi tutti, per quelli che hanno tutte le facoltà. Una storia è fatta da una miriade di segnali visivi, di segnali sonori, di cose che succedono, di spazi, per cui quello che dobbiamo fare è pensare che solo il suono deve sopperire a tutta questa marea di indicazioni, che sono indicazioni a volte non dette. Voi pensate, ne parlavamo prima nel fuori onda, c'è tensione tra due personaggi, si guardano male e poi uno fa una cosa che non c'entra niente con quella tensione. Chi racconta questo gioco deve dirlo o non deve dirlo? Se uno fa un gesto, stiamo guardando un giallo per esempio, c'è uno dei personaggi su cui si appuntano i sospetti, ha un'espressione strana che anche il pubblico vedente può cogliere o non cogliere. Chi racconta la deve dire o non dire, visto che è una cosa che può sfuggire a tutti? E se la dice, come la dice? È un problema. È un problema.
Quando la dice anche un problema, deve inserirsi negli spazi vuoti.
Deve inserirsi negli spazi vuoti della conversazione, perché ovviamente non deve coprire né il rumore di scena, i passi, né coprire i dialoghi, né guastare i silenzi, perché i silenzi sono una parte fondamentale della partitura scenica ed espressiva.
Qui, infatti, qui introduciamo il concetto quello delle audiodescrizioni dei film, poi anche del teatro. Ecco, tu hai avuto esperienza anche di audiodescrizioni, diciamo in diretta, commentando un'opera teatrale. È stato un po' difficile.
È stato abbastanza difficile. È stata un'operazione di qualche mese fa, fatta proprio in collaborazione con Radio X e il Teatro Massimo di Cagliari. Io ho provato a stare in cabina di regia con un microfono e una cuffia, e due persone in sala avevano delle cuffie Bluetooth. Io avevo il compito di descrivere uno spettacolo incendio, uno spettacolo di 3 ore, di una complicatezza smisurata, e di far capire alle persone che stavano in sala con la cuffia Bluetooth che cosa stesse succedendo. Quindi io dovevo prendere le misure dello spettacolo, dovevo anticipare le intenzioni degli attori, perché un vedente, se vede una faccia corrucciata e uno che sta per esplodere a piangere, si accorge, ha il segnale del pianto, quindi il pianto arriva a soddisfare un orizzonte d'attesa emotiva. Ma se uno piange all'improvviso, uno che non ha quel segnale, non capisce che cosa stia succedendo.
Comunque si parla molto di audiodescrizioni nei film, però poco nel teatro. Ecco, invece il teatro dovrebbe essere più valorizzato, forse.
Sì, il teatro ha una serie di sfighe, e una di queste è appunto l'accessibilità. Molti teatri non hanno attrezzature, per esempio, per far assistere il pubblico che ha difficoltà di deambulazione. Quasi tutti i teatri non sono attrezzati per un pubblico di non udenti. Nessun teatro che io sappia è attrezzato per un pubblico di non vedenti. Per quanto riguarda i non vedenti, secondo me in questo caso sarebbe la spesa minore, perché ovviamente non si deve agire sull'infrastruttura teatrale, ma si deve soltanto operare con piccoli accorgimenti tecnici, e una piccola squadra di artisti che aiuta alla
Poi,
visione.
Oggi con la tecnologia, tante barriere vengono giù, perché basta, come detto prima, una cuffia, una persona che descrive, si risolve molto il problema dell'accessibilità.
Sì. Io poi non conosco i numeri, ma io penso che una stagione teatrale possa avere un buon numero di spettatori. Io ho parlato con i non vedenti dopo questa cosa del Massimo, mi hanno proprio chiamato, hanno cercato il mio numero, mi hanno chiamato e mi hanno detto, si dice, abbiamo parlato a volte con le persone che fanno teatro, con i proprietari dei teatri, hanno detto sì, ma tanto poi non viene nessuno. E certo, non veniamo se non capiamo una mazza. Una persona mi diceva, io vado a uno spettacolo, sento un urlo, una sportellata, una risata, tutto il pubblico ride. Cosa è successo? Perché dovrei andare a teatro? È certo che non ci vado, però se c'è la possibilità ci vado io, ci va il mio amico, ci va la mia amica, ci andiamo tutti.
Invece questo arricchimento del teatro con la voce, con la descrizione, può andare a vantaggio di tutti realmente. Quindi tu hai avuto anche delle osservazioni, delle risposte alla domanda cosa vi ha dato anche a livello emotivo, anche alle persone che invece seguivano con la vista.
Sì, perché ovviamente chi descrive uno spettacolo, se non vuol fare una cosa algida, fredda, tecnica, deve entrare anche nel clima, nelle pieghe espressive dello spettacolo, per cui deve studiarlo. Studiandolo, alcuni snodi di trama, non è che gli spettacoli sono perfetti, alcune cose riescono, altre non riescono, per cui alcune cose non arrivano al pubblico, no? Se invece le spieghi, dice, ecco, questo cambio, adesso gli attori sono con un abito diverso perché abbiamo fatto un salto in avanti di 10 anni, e tu lo stai dicendo perché lo sai, perché l'hai studiato. Magari non a tutto il pubblico dei vedenti, questo è chiaro. Quindi quando abbiamo fatto quell'esperimento, una persona vedente che mi seguiva in cuffia diceva, oh, grazie a Dio, mi stavo perdendo, invece mi hai dato 2 dritte.
gets harder every day, but I can't seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face that I can't function the same when you're not here. I'm calling your name and no one's there, and I hope one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe I guess, 'cause everybody knows, but nobody really knows how to make it work or how to ease the hurt. We've heard it all before, and everybody knows just how to make it right. I wish we gave it one more try.
Bentornati in studio, riprendiamo la nostra chiacchierata con Elio Turno Artemalle, voce nota qui a Radio X, voce storica di Buongiorno Cagliari. Tu fai anche corsi di teatro, ecco, ti è mai capitato di avere tra i tuoi, diciamo, studenti, insomma, se così si possono chiamare, persone con disabilità?
Mi è capitato di avere persone paraplegiche e poi diverse volte persone con disabilità psichiche. Questo sì, molto spesso. Sì, non trovo...
Il metodo di insegnamento è diverso oppure...
Guarda, allora, io all'inizio, siccome io sono un grandissimo tifoso della competenza, all'inizio non me la sentivo. All'inizio non me la sentivo perché dicevo, non so come mi devo comportare, non so come li posso far muovere, non so se certi, soprattutto in caso di disabilità psichica, non so se certe cose possono urtare, far male, peggiorare le situazioni. E allora, nei casi in cui brancolo proprio nel buio, per esempio certe disabilità mentali, chiedo un'assistenza. In tutti gli altri casi, se si tratta di persone adulte e senzienti naturalmente, che sanno quello che stanno facendo, io mi comporto esattamente come mi comporto con un allievo normale. C'è stata una persona, che poi siamo diventati amici, paraplegico, che ha seguito molti miei laboratori. L'unica cosa che gli rimprovero è che mi fa spaventare, perché è assolutamente spericolato con quella carrozzella, e mi ha fatto perdere più anni lui che tutti gli altri spaventi della mia vita messi assieme.
E se dovessi interpretare tu un disabile, qual è il percorso che un attore dovrebbe fare per essere credibile?
Guarda, l'osservazione, così come in qualsiasi altro caso. Noi capita di... Io ho fatto personaggi anche di pedofilo, per cui non era... ti capita di interpretare di tutto. Devi osservare, devi appunto ti accorgi se devi fare la parte di una persona che non vede, ti accorgi che per esempio cammina con la testa un pochino più indietro perché istintivamente è la parte che devi proteggere di più. Sono piccole cose che osservo. Il nostro lavoro, parte del nostro lavoro è osservare gli altri, se no non riusciremo a riprodurre tipi umani, personalità di altri.
L'osservazione è anche alla base dei tuoi personaggi a Buongiorno Cagliari?
E beh, per forza, quella è ancora diversa, perché poi viene fuori senza ragionamento, perché siamo con l'urgenza della diretta, dobbiamo coprire il nanosecondo che resta scoperto, per cui aggallano dei ricordi, tipi e personaggi e figure che hai visto nel corso della tua vita.
E faccio questa domanda un po' forse sciocca, però tra un personaggio al teatro dove ti vedono e un personaggio alla radio dove invece funziona solo la voce, ecco, che differenza, insomma, dal punto di vista tuo di attore cambia qualcosa?
Sì, cambia, nel senso che io quando sto recitando la radio so ormai dopo tanti anni, perché anche lì ci vuole un pochino di esperienza, so che io penso una cosa e chi mi ascolta ne pensa un'altra, nel senso che se io vado su un palcoscenico vestito con un tight color prugna, so che la gente vede un uomo di 50 anni con un tight color prugna. Se io invece faccio la voce dell'uomo col tight color prugna, non so cosa la gente si immagina. So che io devo avere chiarissima la foto in testa, cioè io devo avere in testa le immagini di come si muove, di come è vestito, di dov'è, di che cosa fa, di come si tocca la faccia. Devo avere un'immagine molto 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 precisa, ma so per certo che su 100 persone che mi ascoltano ci saranno 100 visioni diverse. Infatti, e sarà capitato anche a voi, come dice la canzone, di sentire o di seguire un personaggio alla radio, un presentatore, un attore, ed immaginarvelo in maniera completamente diversa da come realmente è.
Alle volte è anche una delusione.
Io allora, da
quasi sempre
la chiamavo la voce diversa dal corpo, quando vedevo il volto e le sembianze di chi avevo invece sempre sentito magari come doppiatore per tanti anni.
È un gioco che facciamo con le mie figlie, sentiamo la radio e poi adesso c'è questa grande possibilità, andiamo a googolare i visi e se le immaginano sempre diverse, perché non quasi mai c'è una relazione precisa.
Io un'ultima domanda su questo, è che hai raccontato poco fa, cioè l'interpretare in maniera così straordinaria per chi ascolta diversi personaggi, non solo con la capacità di raccontarli, di far capire come sono vestiti, cosa stanno facendo, ma anche quella tua straordinaria capacità di interpretare anche una gamma di personaggi che è fissa e stabile e riesci in una frazione di secondo a passare dall'uno all'altro associando il tipo di voce, la cadenza, eccetera, a quel personaggio. Ecco, nella tua mente quindi ci sono tutta una serie di scatole che contengono questi personaggi, come fai?
Allora, non lo so, questa è una cosa, veramente non lo so, io penso che la mia grande fortuna sia non ricordarmi affatto quello che dico, perché accade in frammenti di incoscienza totale, questo lo dico, io sono veramente incosciente quando dico queste cose, perché se fossi cosciente, uno, ci metterei più tempo, due, sarebbe molto più macchinoso, è come aprire una valvola e lasciare uscire quello che c'è, non pensare, non ragionare. È quello che, come dire, mi si perdoni l'improprietà del paragone, qualche volta la buonanima di Carmelo Bene diceva: bisogna abbandonarsi all'oblio e all'idiozia e lasciare fluire.
Io ho una ultimissima domanda da farti, poi. Ho tre nipoti di 5 anni, tre gemelli, Anna, Luca e Giulia. Ecco, Armandino, cosa può dire?
Allora, siete tre gemelli, potete fruire ugualmente tutti e tre degli stessi benefici di legge, quindi potete farvi 3 anni di riformatorio insieme, uscirne illesi. Io dico questo, vi ciò chiedo, iniziate a rispondere male a mamma, a babbo e a zio, chissà di nomenanza a radio. Mi raccomando, datemi soddisfazione, fatevi leggere nell'unione!
Ho capito, a me fa impazzire quando fai il sardo con l'accento francese, quello è fenomenale.
Ah, Sarkozy, ecco, anche quello per esempio è nato come una stupidaggine assoluta, perché era la sagra delle lumache di non mi ricordo più dove, avevamo appena finito di parlare di qualcosa successo in Francia. Ecco, succedono, ma a volte sono, è anche questo, lasciatemelo dire, succede che sono gli stessi ascoltatori e chi ascolta a volte che determina il carattere di un personaggio, perché non è soltanto chi fa, torniamo a quello che stavamo dicendo prima del teatro, delle audiodescrizioni, non sono soltanto io che mando un messaggio, la comunicazione non è così, la comunicazione si fa dall'incontro di quello che faccio io con quello che riceve, quello immagina una cosa, io o soddisfo o tradisco il suo orizzonte d'attesa, ma l'immagine, quello che resta alla fine all'ascoltatore, allo spettatore, è una cosa che abbiamo fatto insieme, quindi occorre trovarsi.
Straordinario. Okay. Resteremo ore ad ascoltare Elio Turner-Temalle e fargli altre domande, vero Andrea? Ma siamo purtroppo agli sbocci.
Come si dice, il tempo è tiranno, purtroppo.
Esatto. Io vi ringrazio moltissimo.
Ringrazio Elio, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Grazie, Oltre le Barriere termina qua, ci sentiremo ancora, state con noi, state su Radio X.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.